Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ed eccoci quindi a iniziare il nostro programma di oggi parlando, come detto, di politica australiana, o meglio di politica energetica australiana. Quindi Carlo, facciamo un attimo un breve riassunto della situazione per capire cosa sia successo.
Per quanto riguarda la costa est, quindi New South Wales e Victoria principalmente, le trattative finanziarie avvengono all'interno del National Electricity Market, una specie di mercato all'ingrosso nel quale i fornitori vengono pagati per l'energia che producono e i prezzi vengono fissati tramite aste tra i fornitori, aste che si tengono ogni 5 minuti.
Incredibile, aste ogni 5 minuti, solo a pensarci. Questi prezzi si aggirano di norma intorno agli $80 per megawatt all'ora, ma in realtà oscillano tra i meno 1000, cioè sì, i fornitori pagano per rimanere sul mercato dei $15,100. I distributori di energia comprano e si assumono il rischio del prezzo in nome dei consumatori.
Nelle scorse settimane però i costi sono saliti alle stelle, soprattutto a causa del conflitto in Ucraina. Come se non bastasse, ci sono stati problemi nelle centrali elettriche a carbone in Australia, con circa il 25% di queste che non stavano operando per manutenzione o per malfunzionamenti.
E per questo l'AEMO, Australian Energy Market Operator, l'ente partecipato che supervisiona il mercato energetico, ha tracciato una linea e ha imposto il prezzo massimo di $300 per megawatt ora, ben al di sotto del tetto solito di 15.100.
Ora però il mercato dovrebbe riaprire, no? Noi parliamo con l'esperto di politica federale Paul Scutti, al quale diamo il benvenuto. Paul, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e Andrea, un buongiorno agli ascoltatori.
Quindi Paul, buongiorno prima di tutto. Partiamo appunto da qui. Cosa succede oggi, cosa succederà oggi e quali sono le posizioni del nuovo governo albanese, rappresentato nel contesto ovviamente da Chris Bowen, che è il ministro per il cambiamento climatico ed energia?
Sì, oggi AEMO ha annunciato che eliminerà gradualmente le restrizioni che erano state imposte la settimana scorsa. Le autorità sono infatti fiduciose che la situazione si sia normalizzata e che il rischio di blackout è adesso sotto controllo. E Daniel Westerman, che è il numero uno dell'ente, ha dichiarato che le autorità continueranno a lavorare a stretto contatto con i produttori per garantire la stabilità delle forniture. E ovviamente nel dibattito è intervenuto il ministro dell'energia Chris Bowen, che ha espresso il suo supporto per come AEMO ha gestito la situazione. Bowen ha aggiunto che vi sono ancora rischi per la rete elettrica e che pertanto, come confermato anche dall'ente, le autorità continueranno a monitorare la situazione nei giorni e settimane a venire. E inevitabilmente il ministro ha attaccato il precedente governo per aver abbandonato il settore dell'energia nell'ultimo decennio senza nessun piano per la transizione verso fonti rinnovabili. Il governo albanese vuole arrivare a produrre più dell'80% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2030. E si tratta di un obiettivo decisamente ambizioso. Basti pensare che si dovranno costruire più di 10.000 chilometri di linee elettriche nuove per consentire la distribuzione. E Bowen non ha nascosto che appunto si tratta di un obiettivo davvero ambizioso. Il 2030 non è poi così lontano, però è raggiungibile se si lavorerà insieme a stati e territori per assicurare questa transizione, perché ricordiamo, come hai ricordato tu Carlo, sì, la guerra in Ucraina ha ovviamente avuto il suo impatto, però qui c'è anche il problema di vecchie centrali a carbone che ormai funzionano poco e male, e quindi bisogna ovviamente pensare al futuro e a come cambiare il sistema energetico australiano.
Vero, molte di esse tra l'altro sono state decommissionate, altre lo saranno molto presto. Paul, Bowen ha anche attaccato il Partito Liberale dicendo siamo 10 anni in ritardo. Partito Liberale che ha sempre avuto delle difficoltà a trattare la questione energetica, soprattutto i cambiamenti climatici. Com'è in questo momento il dibattito sulle emissioni all'interno dell'opposizione, soprattutto con differenze tra l'ala più conservatrice e quella liberale, naturalmente
sì,
liberale
no,
inteso non come partito,
sì,
ma come ideologia moderata?
Sì, adesso stanno emergendo queste differenze in modo ancora più evidente all'interno del Partito Liberale, adesso che il partito è all'opposizione. Diversi deputati stanno mettendo pressione sul leader Peter Dutton perché lasci al gruppo parlamentare il compito di decidere la nuova politica sul clima. Nel partito non vi sono i dubbi che un nuovo approccio sia necessario dopo la pesante sconfitta elettorale del mese scorso. Come arrivarvi però resta tutto da vedere. Il governo albanese, come sappiamo, ha ufficializzato gli impegni dell'Australia a tagliare le emissioni del 43% entro il 2030. Secondo alcuni deputati liberali di area moderata, come ad esempio Bridget Archer, il partito non dovrebbe escludere un approccio bipartisan. Un altro moderato, come il senatore Andrew Bragg, ha detto che valuterà se appoggiare o meno il piano dei laburisti in base a come reagiranno i mercati e gli investitori. È una posizione simile anche dal deputato del Queensland Warren Hench, che prima vuole vedere la sostanza del progetto del governo. Queste pressioni su Dutton arrivano dopo che il leader dell'opposizione aveva dichiarato invece che la coalizione si opporrà a questa riduzione del 43% delle emissioni. Sì, Dutton invece ha detto che l'opposizione potrebbe schierarsi per un taglio del 35%, un po' di più insomma di quello che era l'obiettivo del governo Morrison. E poi c'è ovviamente tutto il capitolo del Partito Nazionale, che il nuovo leader David Littleproud invece è ancora più intransigente. Secondo Littleproud non vi sono ragioni per cambiare gli obiettivi che la coalizione ha presentato alle elezioni passate.
Senti Paul, appunto noi ci spostiamo dall'Australia a New York. New York, New York, è quello che deve aver pensato il buon John Barilaro, che si trova veramente nell'occhio del ciclone. Allora, cosa è successo con questo nuovo scandalo che coinvolge l'ex politico del New South Wales e quali potrebbero essere le ricadute anche sul Premier per te?
Sì, continuano le polemiche sull'ex vice premier per un lavoro a New York da $500,000 l'anno. Dominic Perrottet ha detto che nessun altro candidato adatto era stato trovato per questo lavoro, però le dichiarazioni del premier del New South Wales sono state smentite dall'opposizione. I laburisti infatti sono giunti in possesso di documenti che dimostrano come due altri candidati avessero invece i requisiti per l'ambito incarico, ma ciò nonostante il governo a dicembre aveva comunque deciso di aprire un nuovo round di colloqui di lavoro che si sono poi conclusi con la nomina di Barilaro.
Economina per un lavoro molto molto interessante, molto ben ambito. Pagato, ambito a New York per quanto riguarda la Trade Commission e soprattutto $500,000 all'anno.
$500,000 all'anno, quindi è un po' il caso, come succede spesso anche a livello federale, quando un politico si decide di lasciare il posto in Parlamento, magari spesso viene nominato come ad esempio alto commissario a Londra, abbiamo visto diverse volte, e in questo caso invece la nomina è avvenuta a New York. E i laburisti adesso vogliono rimandare questa ufficializzazione dell'incarico a Barilaro fino a quando un'inchiesta parlamentare non avrà esaminato il caso. L'opposizione è riuscita a far passare una mozione per aprire questa inchiesta, non è vincolante questa mozione, però viste le polemiche di queste ore è possibile che Perrottet dia comunque il suo via libera a un'indagine. E si tratta di un problema di cui il Premier farebbe volentieri a meno. Il governo del New South Wales ha appena presentato il budget, che seppur in deficit è comunque ricco di iniziative innovative, come ad esempio la possibilità di scegliere tra stamp duty o tassa sui terreni per chi compra una casa. E però il caso Barilaro ha messo in secondo piano il budget quando mancano meno di 9 mesi alle prossime elezioni statali, quindi decisamente una tegola per te al momento.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.